Sapete quanto è importante anche per noi come radio e televisione di lingua italiana salvaguardare, difendere, promuovere, insomma, e fare in modo che l'italiano possa continuare a vivere e non a sopravvivere, e soprattutto che possa essere sempre un veicolo di messaggi anche culturali, artistici, insomma, una lingua che deve assolutamente essere protetta, ma assolutamente anche, per continuare a vivere, parlata. Ne parliamo oggi di italiano e di lingua internazionale che necessita forse di un rilancio, approfittando di un articolo di Maria Teresa Zanola, che è docente presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica di Milano ed è anche collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Ebbene, la professoressa Maria Teresa Zanola, con alcune considerazioni molto pertinenti in un articolo nel sito dell'Accademia della Crusca, invita proprio a riflettere sulla questione del rilancio commerciale. Lei parla di rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia un impatto sulla lingua. L'italiano, una lingua internazionale, che professoressa Maria Teresa Zanola, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, ecco, a lei, buongiorno ai nostri ascoltatori, ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie per essere con noi oggi. Allora, lei parla di italiano, di lingua internazionale e di rilancio?
Sì, allora, il primo passo credo sia interessante riacquisire la percezione del rilievo internazionale dell'italiano. Ecco, e la prima osservazione cade pensando a momenti in cui nessuno obietterebbe a questo, perché il Papa, è stato Papa Francesco e Papa Leone XIV, usano l'italiano in contesti internazionali. Ecco, a iniziare dal G7 Borgo Ignazia, eravamo addirittura in un ambiente diplomatico, quindi voglio dire al di fuori, ecco, dalla comunicazione che il Papa fa a tutta la cattolicità e al mondo intero, per venire all'attuale Papa che utilizza addirittura, passa da una lingua all'altra, ne parla veramente tante, in cui utilizza in fondo la lingua sempre principalmente l'italiano e poi la lingua del suo interlocutore. Allora, ecco, io vorrei mandare subito un messaggio di speranza. Allora, l'italiano c'è, l'italiano è una lingua internazionale anche in contesti diplomatici, perché grazie alla Chiesa avremo sempre questa presenza, e quindi non si passa ad usare un'altra lingua veicolare in qualunque di questi contesti. Ecco, questo, diciamo, arco così ampio lo contrapporrei invece a un'insistente presenza e anche pensiero fatto intorno all'italiano da questo stato indicato come Italian sounding, cioè un uso inappropriato di parole italiane per commercializzare prodotti che in realtà non sono prodotti made in Italy, non sono prodotti, diciamo, sono falsi prodotti pseudo italiani. Ecco. Ora, su questo tema si è discusso molto, credo sia veramente esplosa l'attenzione intorno al periodo dell'Expo a Milano, in Italia. A che punto siamo? Allora, credo che sia importante considerare il fatto che se la denominazione non è protetta in italiano, e proteggere vuol dire certificarla, depositarla attraverso i protocolli, se siamo in campo agroalimentare sono quelli DOC, DOP, IGP, ma nella protezione della parola c'è anche la protezione della sua corrispondente definizione. Ecco, se questo non avviene, è facile che il mercato controllato corre una moda che lo porta a qualunque cosa possa essere più venduta, ecco, e quindi addirittura creare dei doppioni.
Certo, allora, direi di partire dalla premessa, e lei giustamente lo ha sottolineato, lo ha detto in apertura, che il Papa è il più prestigioso ambasciatore della lingua italiana nel mondo, e poi la lingua italiana, lo ricordavamo anche prima, veicola messaggi di apertura, di cultura, d'arte, insomma, di bellezza. Lei va soprattutto nel campo alimentare e gastronomico, però leggendo il suo articolo mi sono detto, ma ci sono altre istituzioni che dovrebbero e potrebbero fare di più, e forse è più importante magari guardare da altre parti più che ai prodotti alimentari o ai prodotti gastronomici, che sono dei prodotti comunque di nicchia. Penso, lei è accademica, è universitaria, penso all'università. In molte università le lezioni italiane, anche di lingua italiana, le lezioni si tengono in inglese. Come la mettiamo?
Allora, lei mi sposta, diciamo, mi rimanda subito alla provocazione. Questo articolo era, come dire, un primo lancio di speranza, appunto, e di sostanza rispetto a questo tema. Questo un tema che si muove proprio di quello che in università chiamiamo il tutto inglese. Sì, prosegue, ecco, ci sono riflessioni che sono sempre vivaci, in corso, in nome dell'internazionalizzazione i corsi che vogliono essere aperti allo studente internazionale vengono professati in lingua inglese e questo si è dilatato anche a tante discipline. Mi permetterei di dire che la realtà ci sta portando adesso queste considerazioni da parte degli studenti stessi internazionali. Aumenta sempre più la richiesta di avere corsi di italiano all'interno del loro corso internazionale in inglese, ma per due ragioni molto semplici. Innanzitutto, lo stage, quando viene fatto in Italia, è difficile che sia uno stage in un contesto dove l'inglese è lingua veicolare. Anche le multinazionali hanno poi la vita di quotidianità, ecco, che usa l'italiano, quindi uno non può vivere in Italia senza avere una parola di italiano, e dall'altro è proprio l'inserimento professionale che lo richiede, perché la prospettiva in questo ultimo decennio si è velocizzata, è cambiata, quello che voi, ecco, in Svizzera conoscete bene, cioè il plurilinguismo. Cioè la realtà di oggi è il plurilinguismo, la realtà di oggi è la ricchezza del proprio portafoglio linguistico. Quindi questo dibattito io non lo vedo più, sono stata tra coloro che hanno seguito. Sono una francesista, ecco, e quindi porto una matrice, ecco, che vorrebbe trovare spazio innanzitutto per la lingua nazionale e valorizzando le lingue romanze e accanto le lingue che sono diciamo necessarie nella vita professionale. Io vedo questo passo avanti, e anche all'interno dell'Accademia è una condivisione che stiamo sviluppando. Diciamo l'italiano è molto richiesto, questo lo vediamo nella richiesta di formazione agli insegnanti di italiano per stranieri, quindi alla presenza di questi profili anche nelle scuole, e in università, ripeto, è una richiesta che viene, è proprio l'impegno che i centri linguistici universitari hanno in questo periodo. E attivare più corsi di italiano per stranieri.
Però lei dice c'è il plurilinguismo e oggi la società si basa molto sul plurilinguismo. Beh, Papa Leone è decisamente molto bravo nel suo passare da una lingua all'altra con estrema facilità e con grande scioltezza. Allora, professoressa Zanola, si è spesso confusa la riflessione in difesa della lingua come un atteggiamento un po' passatista, purista e antimoderno. Allora, in ragione del plurilinguismo, anche la battaglia, la lotta che per tanti anni è stata fatta sugli anglicismi inutili, è oramai una lotta che è un po' inutile, è un po' stucchevole?
Allora, guardi, il richiamo alla pertinenza della situazione comunicativa non è mai abbastanza, cioè bisognerebbe sempre ricordare, cioè, allora le dico, cioè, bisogna ricordare proprio questo. Ecco, le dico, io stessa, appunto per la posizione di studi e per la matrice di tutto quello che avviene in ambito francese, dove la grande protezione del francese a livello istituzionale porta appunto alla promozione di neologismi francesi, quindi ho vissuto, attraverso, collaboro con queste realtà. Ecco, che cosa le dico concretamente? Sto verificando questo, cioè se usiamo l'anglismo, benissimo, ecco, però guardi che a seconda del contesto io capisco che professionalmente lei è un pochino demodé, ecco, lei non sta, troppi anglismi francamente cominciano ad essere poco pertinenti. Ecco, io sto vedendo che l'uso è una grande matrice che ci travolge, e questo non è così, o ha una diversificazione regionale. Questo è molto, può essere molto diverso l'uso dell'anglismo che lei ha a Milano rispetto a Roma, rispetto a Napoli, e cioè quindi mano a mano direi lasciamo Milano si dirada, e poi è concentrato anche in alcuni ambienti, a volte lei trova tanti anglismi nell'ambito per esempio della comunicazione televisiva, di tutti i tipi di format televisivi, o ancora nell'ambito del marketing o in ambiti organizzativi, però io questo ambiente lo sto vedendo un pochino restringersi, oppure marcato perché ci sono certe filiere di formazione universitaria che ancora presidiano, diciamo insistono, ma non mi permetterei di dire che non è una realtà maggioritaria, perfino nella scrittura burocratica lo stiamo attenuando.
Quindi il trend, per usare un inglesismo orrendo, il trend è quello che oggi si è in presenza di un minor numero di anglicismi nella comunicazione scritta e orale?
Allora, senta, il numero non è mai stato così preoccupante da un punto di vista, diciamo, quantitativo. Il tema era la sua diffusione rispetto agli organi di stampa, per esempio. Allora ci dava l'impressione di essere così dilatato, ora in realtà si incanalava in particolare attraverso l'ambito la stampa giornalistica. Sì, io vedo questo fattore, per cui l'anglismo è un dato di commercializzazione, ecco sì. Cioè è un dato che può essere usato in un contesto sicuramente meno colto, ma il freno o la promozione, il freno a questo…
Lei dice in un ambito lessicale molto specifico.
Sì, ecco, e il punto sa che cos'è? La chiarezza e la trasparenza al cittadino, questo alla cittadinanza, questo prevale molto. Allora, perfino la comunicazione finanziaria ha tanti anglismi, li può avere… come dire, all'interno della professione, ma verso il cliente no, cioè il cliente deve essere rassicurato, deve avere una percezione chiara di qual è il contenuto e ha tutto il diritto di chiedere, ma in italiano come lo posso dire? E in italiano l'equivalente tanto spesso c'è. Ecco,
sì, perché lei sottolinea anche la comunicazione scientifica e professionale che deve essere assolutamente chiara, precisa e univoca, e questo è effettivamente giusto, è un dato di fatto. Lei scrive nel suo articolo: l'italiano è già stata lingua internazionale della musica, in quante lingue ritroviamo i termini dei segni dinamici, agitato, amoroso, animato, appassionato, arioso, diminuendo, forte, furioso, grazioso, maestoso, moderato, smorzando, sostenuto, di qualche strumentista e cantante, concertista, diva, duetto, maestro, mezzo soprano, quartetto, solista, terzetto. La presenza lessicale dell'italiano nelle altre lingue, che si estende a numerosi ambiti, dalla marineria all'area bancaria e finanziaria, dall'arte alla gastronomia e alla cucina, è costituita da migliaia di voci. Questi italianismi sono presenti ancora come prestiti integrali, altri adattati ortograficamente e o foneticamente, altri ancora di cui si scopre solo ora per via etimologica la traccia di provenienza. È una storia di internazionalità scritta a partire dai primi apporti medievali del XII e XIII secolo, relativi a prodotti diffusi dai mercanti italiani e dalle loro monete, si pensi al fiorino e al carlino. E qui ritorniamo al tema, al corpus del suo articolo sul sito dell'Accademia della Crusca. Lei dice però, poi, per quanto riguarda i prodotti, i beni alimentari e gastronomici, si è persa questa italianità, questa precisione lessicale, si parla di parmesano e non di parmigiano, ma è un'altra cosa.
Certo, questo è stato credo il periodo anni 80-90 fino al 2000, proprio di mancanza di controllo del fenomeno, cioè diciamo uno dice ecco finalmente esportiamo, ecco non si facciamo conoscere, e l'assenza di percezione, l'assenza di politica linguistica, già solo parlare di politica linguistica sembrava impossibile, il concetto è stato completamente sdoganato dall'allora presidente dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini. Ecco, e ora se ne parla, diciamo, se ne parla senza remore. L'Expo ha aiutato molto a crescere in questa percezione. E da lì i disciplinari, ecco, che sono legati ai prodotti DOC, DOP, IGP, e quindi il parmigiano reggiano, il grana padano in questo caso, ecco, hanno ridefinito di che cosa si tratta. Ora, questo parmesan è sempre un altro formaggio in realtà vendutissimo, ecco, che ha una grande diffusione, forse il nostro parmigiano reggiano non avrebbe neanche la mole o il grana padano, cioè le nostre produzioni non possono arrivare necessariamente a produzioni planetarie, quindi queste denominazioni diciamo poi viaggiano, volano. Ecco, che cos'è la pizza oggi? Ecco, non avendo dato in origine una precisa definizione, costringendo il contorno, ecco, è un pane, una pasta che accoglie tanti ingredienti. Difficile mettere il crinale, alcune lingue l'hanno fatto. Ecco, io
il francese, lo champagne.
Ecco, lo champagne lei ce l'ha solo dalla provenienza, proveniente dalla regione, e quindi già le bollicine di un'altra regione francese non hanno questa denominazione. Allora, queste sono azioni economiche, politiche, legate però a una consapevolezza di politica linguistica, e che in questo caso declinano il vantaggio però di difesa e promozione al tempo stesso del prodotto. L'aumento di percezione lo rileviamo, ecco, lo rileviamo perché all'interno del centro di ricerca che dirigo, l'Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche, da alcuni anni, ecco, osserviamo questo e abbiamo raccolto casi direi illustri. Ecco, il caso per esempio delle copelle, che nella percezione diventa la pelle falsa, ecco, quindi la finta pelle. Ora, in realtà le copelle per l'Unione Nazionale delle Industrie Conciarie è la pelle ecologica, cioè prodotta da un processo ecologicamente sostenibile. Non hanno difeso in origine la definizione, e il termine ha portato con sé quasi il suo contrario. Ecco, riportare a casa il significato, nonostante una legge che attualmente protegga questo, discuteremo a breve una tesi di dottorato su queste tematiche della falsa terminologia, e porta certo danni economici. Ecco, io confido che, superato questo periodo di inconsapevolezza, e invece che si possa rendere conto che la chiarezza della comunicazione, la precisione del termine vuol dire la salvaguardia nel tempo e nella diffusione di ogni referente, di ogni prodotto.
Certo, la questione poi diventa anche politica, ed è molto interessante quando lei dice, e soprattutto quando lei parla di falsa terminologia, perché sappiamo che il grado di efficacia comunicativa aumenta quanto più il possesso dell'ampiezza espressiva, della varietà anche espressiva di questa terminologia, è consapevole. Quindi questo è importante. È arrivato un messaggio per lei, professoressa Maria Teresa Zanola, ed è interessante perché è un messaggio breve con 3 o 4 anglicismi. Allora, purtroppo per la professoressa, lei vive 20 anni indietro. Nelle multinazionali è esclusivo l'inglese. Il resto si fa prima con traduttori online e ora con gli strumenti dell'intelligenza artificiale, che prendono appunti durante i meeting e fanno traduzioni simultanee, quindi online e meeting. Poi il plurilinguismo diventerà una skill sempre meno richiesta.
Guardi, io non obietto su questo, perché stiamo parlando di campi veramente molto ampi e di tradizioni, diciamo, professionali che sono molto diverse. Allora, il mondo dell'economia ha una raggiera enorme, ecco, e quindi sicuramente lei avrà, diciamo, complete cioè ambienti che sono esclusivamente anglofoni. Allora, la persona comunque, come dire, ha una vita intorno a sé, e quindi in queste comunità plurilingui, cioè diciamo di persone che lavorano all'interno di questi contesti, ci può essere la rinuncia, però di fatto le persone sono oggettivamente sempre più plurilingui, e c'è una vita che continua al di là delle ore della professione, che può legare, diciamo, tra loro le persone proprio per consonanze culturali. Ecco, lo vorrei vedere in una dimensione un pochino più ampia. Sicuramente questo è un obietto. C'è anche un marketing internazionale che magari ha un effetto molto più forte se ci si rivolge con l'impatto linguistico e culturale del paese.
Però siamo sempre in equilibrio fra una sorta di rassegnazione e poi anche la consapevolezza che l'inglese è sempre più importante, perciò non fa nulla, non mi importa nulla, io uso molti anglicismi perché è inevitabile, funziona così, già la gente dice già a livello professionale, quindi andiamo avanti, ecco. Dell'italiano c'è quest'idea che fa niente, non si perde poi molto.
Guardi, ecco, per me un'espressione così mi identifica lo spazio professionale in cui si può muovere una persona che ha questo pensiero. Ecco, posso controbattere dicendo che la realtà professionale è molto più ampia di così. Ecco, e non parliamo solo, cioè sa, ognuno proietta la propria quantità come se fosse la quantità di tutto il mondo, e magari è la quantità di un tipo di esperienza, non è la quantità di tutte le esperienze. quindi diciamo che preferisco sempre immaginare un atteggiamento prudente, e sono la prima a usare l'inglese quando lo devo usare, perché in contesti, non so, abbiamo un'associazione che si chiama European Language Council, riunisce università, ci occupiamo di questi temi di politica linguistica nelle università, e il nostro, la lingua veicolare con cui lavoriamo è l'inglese, questo avviene, così come l'opportunità della traduzione automatica e degli strumenti che abbiamo ci permettono sicuramente di muoverci in tanti altri modi. Allora, poi a un certo punto bisogna dire che tipo di comunicazione, questo tipo di comunicazione è tutto il nostro mondo. Ecco, e mi colpisce, mi permetto, allora, appena arrivato in Italia, Martin Scorsese, ecco, e poi lui parla della lasagna della sua nonna, ecco, e queste lasagne intraducibili risuonano in italiano.
E certo, ecco, lei scrive anche: non dovremmo ignorare le argomentazioni usate dagli atenei anglosassoni americani per promuovere lo studio dell'italiano. Oltre ai dati quantitativi relativi alla presenza dell'italiano fra le lingue più influenti e studiate al mondo, al numero di premi Nobel vinti, al maggior numero di siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, figurano anche le motivazioni di opportunità rispetto agli sbocchi professionali e di diplomazia d'influenza che l'italiano e l'italianità esercitano. E poi ricorda anche che l'italiano è l'ottava lingua più usata su internet. Ma allora, in chiusura, professoressa Maria Teresa Zanola, dove conviene fare le battaglie? Dove conviene insistere? In quale ambito? Voi accademici, voi docenti universitari, dove dovreste sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica? In quali ambiti, secondo voi, è più importante insistere, calcare la mano sulla difesa dell'italiano?
Dunque, allora, intanto nella percezione del valore e del fatto che una lingua è sempre cultura, e una lingua è cultura realtà, quindi io non rinuncerei mai a una ricchezza. Possiamo solo spingere, mentre lavoriamo alla valorizzazione dell'italiano, alla stessa cura, alla stessa adeguatezza anche nelle lingue straniere, perché anche l'inglese è molto sofferto proprio da parte anglofona per la sua riduzione basica. Ecco, non è questa una gioia per il mondo anglosassone, tal punto che pur di avere verso l'inglese stesso una cura maggiore, tante case editrici, lo vediamo in riviste scientifiche non solo di ambito umanistico, aprono già la pubblicazione ad altre grandi lingue. Valorizziamo il plurilinguismo, cioè valorizziamo l'opportunità di avere esperienze profonde, radicate, ampie, in quante più lingue possibili, ma poi sicuramente sono la lingua materna, un'altra lingua che verrà più utilizzata perché ci ha accompagnato da quando abbiamo iniziato a parlarla, il dialetto, perché no? Qualunque lingua ci apre ad un mondo e ad un'esperienza. Ecco, e se anche per periodi della vita saremo monolingui, non è la realtà di tutto il mondo questa.
Beh, molto chiaro, e la Svizzera in questo caso è un ottimo ed eccellente esempio, in quanto paese plurilingue, insomma nazione plurilingue, vivendo il plurilinguismo con quattro lingue, e beh, noi siamo comunque un buon esempio di rilancio, ma soprattutto di apertura verso una, davvero una nazione, un paese che appunto parla, comunica in quattro lingue. E ovviamente vanno però anche difese le lingue minoritarie.
Ma certo, credo abbiate benissimo appunto anche voi esperienze di multinazionali in cui, inserendosi, la persona parlerà sempre in inglese, ecco, ma poi c'è la vita della propria città, del proprio paese, della propria famiglia, delle proprie relazioni, e una non può esaurire completamente. E alla fine chi parla solo una lingua ha molta più difficoltà a capire un'organizzazione diversa. Ecco, questo è un grandissimo patrimonio.
Assolutamente. Maria Teresa Zanola, docente, professoressa presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere all'Università Cattolica di Milano e collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Grazie per essere stata con noi stamattina, per averci parlato, per le sue riflessioni sulla dimensione internazionale dell'italiano e sull'importanza anche dell'italiano come lingua internazionale della cultura nel suo senso più ampio. È davvero molto prezioso. È stato il suo contributo. Buona giornata, grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie mille.